benvenuti a tutti voi. Anche oggi abbiamo la possibilità e il piacere di confrontarci con la parola del Signore. E oggi ancora stiamo studiando e valutando Osea. Siamo arrivati anche in questo brano che andremo a vedere insieme. Ci sono delle cose importanti che il Signore vuole farci conoscere, vuole che noi impariamo e mettiamo in pratica. Prima di leggere il testo e addentrarci, vi do alcuni consigli per come, diciamo, aiutarvi a comprendere il brano. Infatti in questo brano il Signore dà una lezione prendendo spunto dalla storia. E sappiamo che la storia ha la sua importanza perché parla dei fatti, delle cose che sono accadute e che sono un messaggio anche al popolo, come anche noi sappiamo che quello che è accaduto nella storia tramite il Signore Gesù ci ha aiutati a comprendere il messaggio di Dio. Innanzitutto, parlando di storia, quello che viene illustrato sono fatti accaduti almeno 1000 anni prima di Osea. Il profeta Osea sta appunto illustrando, sul suggerimento del Signore, fatti che sono accaduti 1000 anni prima. E per meglio inquadrare tutto il discorso, dobbiamo precisare chi è che di volta in volta sta parlando in questo brano, perché dobbiamo concentrarci su questo, perché non è così semplice. E infatti vi dico questa piccola traccia, questo suggerimento. Al versetto 1, chi è che parla? Le parole che vengono scritte sono dirette dal Signore, proprio è il Signore che sta parlando. Dal versetto 2 al versetto 6 invece è Osea che parla. Dal versetto 7 al versetto 11 è ancora di nuovo il Signore che sta parlando, e dal versetto 12 al versetto 15 è di nuovo Osea. E come viene presentato il popolo lo vedremo adesso nella lettura di alcuni nomi e delle cose che vengono elencate. Secondo questo brano vengono, diciamo, presentate al popolo, il popolo di Israele, attraverso i nomi dei patriarchi e dei suoi discendenti. Vogliamo leggere questi 15 versetti. Come ho detto, si trova in Osea 12. Efraim mi circonda di menzogne, e la casa di Israele di frode. Giuda pure è sempre incostante di fronte a Dio e di fronte al santo fedele. Efraim si pasce di vento e va dietro al vento orientale. Ogni giorno moltiplica le menzogne e le violenze. Fa alleanza con la Siria e porta olio in Egitto. Il Signore è anche in lite con Giuda e punirà Giacobbe per la sua condotta. Gli renderà secondo le sue opere. Nel grembo materno egli prese il fratello per il calcagno e nel suo vigore lottò con Dio, lottò con l'angelo e restò vincitore. Egli pianse e lo supplicò. A Betel lo trovò, là. Egli parlò con noi. Il Signore è Dio degli eserciti. Il suo nome è il Salvatore. Il Signore è Dio degli eserciti, il suo nome è il Signore. Tu dunque torna al tuo Dio, pratica la misericordia e la giustizia e spera sempre nel tuo Dio. Efraim è un cananeo che tiene in mano bilance false. Egli ama ingannare. Efraim dice: è vero, io mi sono arricchito, mi sono acquisito dei beni, mi sono acquistato dei beni, però in tutti i frutti della mia fatica non si trova nessuna mia iniquità, niente di peccaminoso. Io sono il Signore, il tuo Dio. Fin dal paese d'Egitto io ti farò ancora abitare in tende, come nei giorni di solennità. Ho parlato ai profeti, ho moltiplicato le visioni, per mezzo dei profeti ho proposto parabole. Se Galat è vanità, sarà ridotta in nulla. A Gilgal sacrificano i buoi, così i loro altari saranno mucchi di pietre. Nei solchi dei campi, Giacobbe fuggì nella pianura di Aran. Israele servì per una moglie. Per una moglie si fece guardiano di greggi. Mediante il profeta il Signore condusse Israele fuori d'Egitto. Israele fu custodito da un profeta. Efraim ha provocato amaramente il suo Signore. Perciò questi gli farà cadere addosso il sangue che ha versato e farà ricadere su di lui le sue abominazioni. È evidente che in tutto questo discorso, vedete, che il Signore era profondamente arrabbiato. Possiamo dire che aveva un'ira contro questo popolo, contro Israele. Allora, vediamo un attimo i personaggi, come appunto vengono elencati e cosa significano. Vediamo che il discorso si apre proprio con un nome, Efraim. Chi era Efraim? Efraim è il secondo genito di Giuseppe, il quale ebbe la benedizione da Giacobbe come prima genitura, ma il vero primogenito non era lui, era Menasse. Israele è il nuovo nome di Giacobbe. Rappresenta in questo caso il regno del nord. Giuda invece rappresenta il regno del sud. Proprio nel brano che abbiamo letto, vedete che il Signore parla proprio con queste parole, dicendo che Efraim mi circonda di menzogne, la casa di Israele di frode. Lui vede attraverso il comportamento e vede come il popolo si conduceva in modo sgradevole agli occhi del Signore. Era veramente arrabbiato con questo popolo. E proprio nei versetti successivi, da 2 a 6, Osea che cosa fa? Ricorda i temi della colpa e del castigo di questa nazione. Di conseguenza c'erano delle necessità di pentirsi, di cambiare rotta. Principalmente vediamo che tutto ruota intorno a due nomi, Giacobbe e Efraim. Il Signore prende a misura, o meglio, ad esempio, questi due nomi, questi due personaggi. Questi due nomi hanno molto in comune. Nel contempo ci sono anche delle differenze. Il Signore vuole dimostrare o anche parlare al cuore di questo popolo attraverso questi personaggi che erano molto conosciuti e che sapevano anche quello che avevano fatto. Erano degli elementi importanti per comunicare delle verità profonde verso il popolo. In quanto noi leggiamo, come appunto il profeta scrive, dice: già alla nascita di Giacobbe si intravedeva che tipo di persona sarebbe stato appunto Giacobbe. Perché? Perché addirittura quando lui nacque si aggrappò al calcagno di Esaù, faceva già presagire l'inganno che avrebbe perpetrato ai danni di suo fratello, appropriandosi della primogenitura e della benedizione. La stessa cosa avvenne per Efraim, in un modo diverso, ma accadde anche a lui, gli fu data la benedizione della primogenitura. cioè due persone che non avevano diritto, ma avevano preso la benedizione e la primogenitura. Ma una cosa importante è accaduta a Giacobbe. Ma Giacobbe giunse a una svolta nella sua vita. A un certo punto Giacobbe ebbe una svolta, come anche noi. A un certo punto noi ci conducevamo come si conduce il mondo, con le passioni, gli errori, i peccati, ma a un certo punto c'è stata una svolta e abbiamo visto la necessità di metterci, come si suol dire, avere un rapporto di pace con Dio, un rapporto diverso con Dio. E quando avvenne questa svolta per Giacobbe? Forse non è lo stesso per noi, ma questo ci fa comprendere cosa aveva toccato Giacobbe di poter poi cambiare tutto il discorso. Dice, quando Giacobbe si trovò di fronte alla prospettiva della morte per mano di Esaù, durante il ritorno verso la terra di Canaan, e Esaù voleva presentare contro suo fratello con un esercito che voleva appunto fare i conti, se così vogliamo dire, lui si era reso conto che era stato usurpato. Ma che cosa avviene? Prima di questo incontro Giacobbe combatte con Dio e questo combattimento fu molto forte, rifiutandosi di lasciare andare fine che non avesse avuto la benedizione. Vi ricordate? Incontrò l'angelo e ci fu questo scontro. E non solo, avvenne anche questo, che più tardi a Betel, il luogo del suo sogno di tanti anni prima, quando Giacobbe sognò un qualcosa di particolare, questa famosa scala, vi ricordate? Dio gli apparve di nuovo. Dio gli apparve di nuovo, gli cambiò il suo nome in Israele, lo benedisse e rinnovò la promessa del patto. E questo è stato un qualcosa di importante per Giacobbe. Lui riconobbe che Dio aveva una parte importante nella sua vita, che aveva bisogno di Dio. Ecco perché lui pretese questa benedizione da parte del Signore. Nei versetti 8 e 9 mette in evidenza come Efraim aveva provocato il Signore con i suoi peccati. Aveva commesso tanti peccati, ma alcuni in particolare. Infatti viene detto questo, che nel paese di Israele erano diffuse la disonestà, l'oppressione, l'orgoglio e l'insensibilità verso il proprio peccato. Erano diventati delle persone non soltanto spregevoli, ma anche insensibili, non provavano dolore, non provavano fastidio al peccato commesso. E qui si fa un riferimento ben preciso, se si parla appunto di bilance false per ingannare. Bilance false si usavano per il commercio, per cui si cercava di vendere quantità inferiori di quelle che in effetti erano. E questo era il simbolo dell'inganno, ma c'erano altri tipi di inganni. Cercavano in tutti i modi di frodare, in tutti i modi di ingannare il prossimo. Israele pensava che con l'accumulo dei suoi beni avrebbe nascosto la sua iniquità. Pensava che il risultato che loro ne avrebbero tratto avrebbero dimostrato che loro sono stati benedetti dal Signore, ma non era così. Non era affatto questo tipo di cose che il Signore voleva. Al versetto 10 vediamo qualcosa di importante, perché vediamo qual era la posizione, qual era l'idea del Signore. Dice, ma il Signore non avrebbe passato sopra a una disubbidienza ed una ingratitudine così evidente. Non avrebbe chiuso gli occhi. non sarebbe stato indifferente come loro pensavano. Come suo Dio, egli aveva guidato la nazione fin dai tempi dell'Egitto. Appunto, voleva dire che Dio è stato fedele nel tempo, Dio è stato fedele nella storia, ha guidato il suo popolo fuori dall'Egitto, tirandolo fuori dalla situazione di schiavitù, passando attraverso appunto il deserto, ma nel frattempo non è stato abbandonato, ma è stato una guida. Il Signore accompagnandolo attraverso il deserto fino a dove? Alla terra promessa. E questa è anche una figura di noi cristiani oggi. Il tempo che noi viviamo è come vivere, diciamo, nel deserto, e siamo propensi attraverso la promessa del Signore a giungere a una terra promessa che non è qui, la terra promessa che è lì dove è il Signore adesso in questo momento. E allora che succede? Che l'imminente castigo divino prevedeva proprio il loro ritorno di nuovo nel deserto e la necessità di abitare in tende. Il Signore dice: guardate che voi siete stati così ribelli, così pieni di peccato, che io vi riporto nel deserto. E abitare in tende. E con questa prospettiva si sarebbe nuovamente ripetuto quell'esilio e soprattutto quell'esperienza di vita nel deserto. E loro dovevano ricordare in un certo senso le sofferenze patite, la privazione di ogni conforto e di quello che loro hanno vissuto in quel periodo nel deserto. Fra l'altro il popolo sapeva di questo, non erano all'oscuro. Perché? Perché praticavano la commemorazione ogni anno durante la festa delle capanne, e questa festa era proprio per ricordare quel periodo, per ricordare che loro erano guidati da Dio nel deserto. Con tutto ciò avevano anche la possibilità che Dio li sosteneva. Versetto 11-12 dice: benché il Signore avesse comunicato il suo volere a Israele tramite i profeti, il popolo aveva respinto quei messaggi. In poche parole, come si suol dire, avevano fatto orecchie di mercante. Che voleva dire? Che il Signore parlava e loro non prendevano in considerazione niente. Il Signore parlava, li esortava, ma loro avevano un cuore indurito. Proseguendo, Osaia dice: ancora una volta viene ricordata la passata bontà del Signore. Il Signore ricorda che c'è stata una bontà verso il popolo. Ritornando proprio col pensiero all'esperienza di Giacobbe, e che cosa fa Osea? Rimanda alle origini di questo popolo tramite questo personaggio. Difatti dice che loro provengono da un personaggio umile. Il suo famoso antenato era un fuggiasco, dice, che aveva dovuto fare il guardiano di greggi per acquistarsi una moglie. Più tardi i discendenti di Giacobbe furono schiavi in Egitto, come ben si sa, finché il Signore per mezzo di Mosè non li liberò. Questo per sommi capi è quello che Osea sta ancora ricordando a questo popolo. Sta ricordando per sommi capi quello che loro ben sapevano e che doveva essere invece un qualcosa di importante, perché loro potevano magnificare il Signore, che potevano ricordarsi di Lui, che Lui aveva fatto tante cose positive nei loro riguardi, che le avevano benedetti. Versetto 15: Dice, ma Israele aveva provocato il Signore coi suoi peccati. Aveva fatto in modo che il Signore si era mosso ad ira. L'ira del Signore era accesa verso il popolo. Era pronto a far ricadere su di esse le conseguenze del loro peccato. Perché il Signore era un Dio d'amore, ma anche un Dio giusto. Un Dio d'amore che era pronto a dare, ma anche un Dio giusto che puniva il peccato. Ma in tutto questo, l'insegnamento più bello, più interessante che noi troviamo in questo brano, si trova proprio nel versetto 7. Dice, ma nonostante tutto, vediamo che il Signore era predisposto a fare qualcosa di importante per questo popolo. Infatti nel versetto 7 il Signore lancia un appello che dice chi si è allontanato da Dio si converta a Lui. Le parole scritte nel versetto 7 originale è scritto tu dunque torna al tuo Dio, dice il Signore. Ricordati da dove provieni, ricordati il passato ed è il momento di tornare al tuo Dio, il Dio di Giacobbe, il Dio di Israele. Fratelli, è anche il tuo Dio, è anche il nostro Dio. E quello che sta dicendo in continuo, rimanete legati a me, non vi allontanate. E se vi allontanate, torna al tuo Dio. Questo è il messaggio che il Signore sta lanciando. Ti sei ingiustamente e ingratatamente ribellato a Lui e devi quindi tornare a Lui come tuo Dio con il pentimento e la fede. Con pentimento e fede. Bisogna tornare a Lui. È molto bello questo versetto che si trova in Isaia 1,18 che io lo ricordo tantissime volte e lui dice poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlato diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora diventeranno come la lana. Il Signore non chiude la porta. E noi sappiamo molto bene, anche come scritto in Apocalisse, il Signore bussa alla porta, è pronto sempre a venirci incontro. Lui è pronto sempre a perdonarci. E questa è la cosa più importante. Che bello sapere, dice, poi venite e discutiamo, dice il Signore. Parliamo come un padre e un figlio, oppure come un amico e un altro amico. Ancora in Isaia 43,26 dice proprio queste parole, risveglia la mia memoria, discutiamo assieme, parla tu stesso per giustificarti, dice il Signore. Sono pronto ad ascoltarti, parla. Quando noi preghiamo parliamo con Dio e quando noi preghiamo diciamo tante richieste. Ma quando noi parliamo con Dio dobbiamo dire anche il nostro peccato, il nostro problema. Perché il Signore vuole far diventare il nostro peccato, come dice, bianco come la neve. Vuole purificarci. E proprio come Giacobbe, la nazione menzognera aveva bisogno di tornare. Aveva bisogno di questo ritorno al Signore del patto. Quel Signore che aveva stabilito con i patriarchi dei patti importanti, come il patto che aveva fatto con Giacobbe, Dio degli eserciti, con lacrime e preghiere. Giacobbe aveva fatto questo davanti al Signore. E questo è valido anche per noi oggi. Non è che Osea scrive questo soltanto per gli israeliti di quel tempo. Lo dice anche per noi oggi. Perché se noi ci siamo smarriti, se noi abbiamo problemi, torniamo a Lui. Presentiamo il nostro problema, presentiamo il nostro peccato. Infatti, prendiamo la cena del Signore Gesù, ricordiamo il nuovo patto nel suo sangue, quello che abbiamo fatto poco fa. Il Signore ha fatto un patto nuovo nel suo sangue. È questo che noi dobbiamo mettercelo bene in testa e anche nel cuore. Questo nuovo patto non va vanificato con i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri, il nostro modo di fare. Infatti, proprio questo nuovo patto, questo pensiero che dobbiamo ricordare, che ci deve ricordare che cosa? La misericordia di Dio e la giustizia che è stata offerta a noi tutti. Infatti, come abbiamo letto nel versetto 7, nonostante il furore di Dio, Dio è pronto a fare misericordia, è pronto a rivedere la posizione. In Romani 9,16 è scritto: non dipende dunque da chi vuole né da chi Dio che fa misericordia. Noi potremmo fare qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero, ma la vera misericordia la fa soltanto Dio e compie qualcosa di veramente potente, come lo ha fatto con tante persone nel passato, lo ha fatto anche con noi e lo farà ancora. Leggiamo in Michea 7,18 questo bel brano che dice: quale Dio è con te che perdoni l'iniquità e passi sopra alle colpe del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. A Dio piace usare la misericordia. Non è una cosa che vuole mettere come qualcosa di particolare, ma a Lui piace usare la misericordia. Per chi la chiede, per chi si umilia, per chi prega con lacrime anche. Chi si è convertito a Dio cammini con Lui con pietà e comportamento santo. Questo richiede il Signore. Un cammino confacente proprio alla pietà e avere un comportamento santo. Per cui ci chiede di praticare la pietà e la giustizia. Questo dobbiamo fare. Vive in questo mondo giustamente e piamente. Sì, devoto e onesto. Non farlo di tanto in tanto, ma con costanza, con attenzione e con diligenza. Per cui noi non dobbiamo andare avanti a spot, ma deve essere il nostro modo di vivere, essere pii e devoti e onesti. Paolo scriveva ai Colossesi questo incoraggiamento. Un incoraggiamento che dice: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimento di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e soprattutto di pazienza. Dobbiamo essere pazienti. Spesso quello che ci manca è proprio questo, la pazienza. Ci stufiamo subito ci stanchiamo. Subito ci tiriamo i remi in barca, subito pensiamo che basta, quello che ho fatto è sufficiente. Non è così. La pazienza va applicata giorno per giorno. Chi cammina con Dio sia incoraggiato a dipendere costantemente da Lui. È quello che aveva perso il popolo di Israele. Non era più costante, si era rivolto a destra e a sinistra, si era rivolto ai vicini, ai popoli che il Signore non voleva, che loro avevano niente in comune con loro. avevano cercato delle vie secondarie. Il Signore voleva invece che il loro rapporto veniva messo in considerazione nella costanza, di avere un rapporto di pazienza, di sopportazione e soprattutto di continua misericordia. Loro si erano smarriti, si erano perduti in tutto questo, ma nonostante questo Dio era ben disposto. La sua misericordia era a disposizione e lo è anche ancora oggi per noi. Concludo con questo versetto in Isaia 55,6 che abbiamo anche esposto in chiesa e che ci deve ricordare un po' com'è il nostro Dio e come noi dobbiamo relazionarci con Lui. Isaia dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. È questo che il Signore desidera. Invochiamolo, cerchiamolo e Lui ci dà la sua misericordia. Ci ha fatto capire attraverso l'opera di Gesù su questa terra che Gesù è stato misericordioso, proprio andando sulla croce, pagando il prezzo dei nostri peccati. È la misericordia che a noi ci avvalsa la salvezza e, come è stato detto oggi, pure la vita eterna. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché ancora oggi, Signore, noi possiamo vedere l'opera tua che si svolge e va avanti nonostante le cose non vanno secondo il verso giusto. Ma noi confidiamo in te, Signore, fa sì che la nostra mente, il nostro essere sia concentrato su di te. Signore, grazie che tu hai fatto conoscere la tua misericordia, hai fatto conoscere quello che tu sei veramente, colui che è pronto a perdonare, colui che è pronto a rialzare la testa, a rialzarci la testa, colui che, Signore, ancora oggi cerca il nostro rapporto intimo, costante e veritiero. Ti lodiamo per questo, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.